Allora, intanto ringrazio l'organizzazione che mi ha invitata. È un vero piacere essere qui, non solo perché si parla, ma anche perché si ascoltano tutti gli altri, si vedono gli spettacoli, quindi è veramente bello. Il tema di oggi è l'antropologia e la danza, e quindi nella prima parte affronteremo il tema dei rapporti tra queste due arti o discipline. E vorrei cominciare proprio con un piccolo racconto relativo a qualcosa che è successo tantissimi anni fa. Siamo in Mali nel 1935 e c'è l'etnologo francese Marcel Griaul che sta assistendo alle danze della popolazione Dogon. La popolazione Dogon è una popolazione molto nota nell'antropologia, vedo segni di assenso tra il pubblico. E Marcel Griaul guidava una ricerca tra i Dogon. Marcel Griaul conosceva molto bene le danze dei Dogon perché le aveva già osservate, conosceva molto bene le relative maschere che i danzatori indossavano. Ad un certo punto però ne vede una che non conosce. È una maschera che si siede su una sedia di foggia europea e invita due compagni a sedersi accanto. A quel punto tira fuori un taccuino e una matita e comincia a fare loro domande e a prendere appunti. I Dogon avevano inventato la maschera dell'antropologo. Questo incontro ravvicinato ci permette di riflettere su un elemento fondamentale di tutte le forme coreutiche ad ogni latitudine, cioè la loro plasticità. Le danze di tutto il mondo cambiano, si trasformano e soprattutto incorporano i mutamenti storici. In questo senso, la danza è un'arte non solo del movimento, ma in movimento. E infatti la sua capacità di essere un'arte viva dipende proprio dall'essere in grado di incorporare i cambiamenti, cioè di parlare di qualche cosa che interessa coloro che la praticano. Questa plasticità di solito però è riconosciuta alla nostra danza, cioè alle forme espressive euroamericane. Di fronte alla danza moderna, alla danza contemporanea, al balletto, noi in genere pensiamo che queste abbiano avuto un'evoluzione e siano cambiate nel tempo. Spesso si fa più fatica a riconoscere che anche le danze degli altri cambiano e si trasformano. Spesso queste danze sono concepite come fisse, immutabili, mai cambiate dalla notte dei tempi. Da dove viene questa concezione sulle danze degli altri? Per scoprirlo dobbiamo volgere lo sguardo al rapporto che si è creato tra l'antropologia e la danza fin dagli inizi. Io immagino un pubblico eterogeneo qui, quindi quelli che sono esperti di antropologia mi perdoneranno se dirò cose che conoscono benissimo. Come nasce l'interesse degli antropologi per la danza? Considerate che gli antropologi della danza oggi si occupano di tutte le forme di danza, non solo di quelle di altri paesi. Però all'inizio effettivamente l'antropologia della danza nasce nei confronti delle danze degli altri. Perché? Gli antropologi di fine 800, di inizio 900 andavano in giro e si accorgevano che nelle comunità che studiavano la danza aveva un posto importantissimo. Quindi anche se non necessariamente, immaginate degli uomini dell'età vittoriana, non proprio dediti particolarmente alle attività coreutiche, benché non fossero particolarmente interessati alla danza, in ogni caso dovevano tenerne conto. E quindi fino agli anni 60 noi troviamo nelle monografie di Malinowski sui Trobriandesi, di Radcliffe Brown sugli Andamanesi, di Evans Pritchard sulle Azzande, troviamo molte pagine dedicate alla danza. Però questa trattazione non è sistematica, è sporadica, è occasionale e soprattutto non ha, tranne alcune eccezioni, una metodologia consolidata. L'antropologia nella danza come disciplina nasce nel 1960, perché in quell'anno una antropologa, Courat, scrive un articolo che per la prima volta sistematizza il piano degli studi, fa un panorama delle danze del mondo, suggerisce una metodologia e soprattutto impedisce che si continui a considerare la danza degli altri diversa dalla nostra, cioè questa dicotomia viene abolita. In questo senso, lei cita le parole di un suo corrispondente dicendo di sottoscriverle pienamente. Che cosa scrive questo corrispondente? A volte è difficile per persone appartenenti alla nostra cultura, nella quale la danza è stata relegata, uno, a spettacoli realizzati da artisti professionisti e due, a strumento piuttosto meccanico grazie al quale membri di un sesso incontrano l'altra metà della popolazione, comprendere l'importanza della danza in quanto danza per i membri di altre culture. È necessario, tuttavia, se tentiamo di descrivere una cultura, accordare alla danza almeno la stessa importanza che le attribuiscono i membri di questa cultura. Un'altra considerazione che fa Curat è la necessità di avere una formazione molteplice. Gli antropologi della danza, o forse sarebbe meglio dire le antropologhe della danza, perché nella grande maggior parte dei casi le studiose sono donne, devono essere, secondo questa antropologa, sia danzatrici sia antropologhe. E in effetti questo auspicio della Curat si realizzerà, perché tutte le generazioni successive metteranno insieme le due competenze. La figura di danzatrice antropologa, per chi la conosce, è comunque stata raffigurata negli anni precedenti da Catherine Dunham, una delle grandi maestre di Alvin Ailey, no? Che era sia una danzatrice sia un'antropologa. Ecco, quali sono le preoccupazioni degli studiosi di antropologia della danza in questo periodo? Sono delle preoccupazioni che permarranno poi per sempre. Nel senso che una delle principali preoccupazioni, per esempio, è quella di non, come abbiamo detto, non dicotomizzare. Le danze sono tutte uguali, hanno tutte uguali dignità di studio, non ci sono danze più importanti di altre. In questo senso, alla fine degli anni 60, esce un articolo che è una bomba e si chiama «Un antropologo considera il balletto una danza etnica». Questo articolo è stato scritto in modo con un titolo provocatorio e volutamente rivolto ai non addetti ai lavori, no? A tutti. Che cosa dice l'antropologa che scrive questo articolo? Se per danza etnica intendiamo una danza che riflette i valori culturali della società che la produce, allora anche il balletto è una danza etnica. Noi quando pensiamo a una danza etnica, a tutt'oggi pensiamo alla danza indiana, alla danza africana, forse al tango argentino, magari al flamenco, no? Come facciamo a accorgerci che in realtà tutte le danze sono etniche? In questo senso dell'antropologia si dice che rende familiare ciò che è strano e strano ciò che è familiare. Cosa vuol dire? L'antropologa si reca in luoghi lontani, scopre che ci sono delle pratiche, delle istituzioni e delle danze e le osserva, le comprende, le spiega e quindi le rende più familiari. Ma questa è solo metà del lavoro dell'antropologo, perché quando l'antropologo torna a casa, ha studiato cose diverse e rende strano ciò che è familiare, cioè guarda le proprie istituzioni, le proprie pratiche e anche le proprie danze con uno sguardo diverso, le relativizza. Riflettiamo insieme in che senso il balletto è una danza etnica. Innanzitutto, vedendo lo spettacolo di Virgilio ieri sera, lo abbiamo visto in un teatro che prevede che il pubblico sia di fronte. Già questo è culturalmente determinato. Altrove c'è una circolarità e gli spettatori siedono intorno. C'è una separazione tra il pubblico e il performer. Il pubblico paga, il pubblico applaude, solo in certi momenti. Ci si chiede anzi, sarà il momento di applaudire? No? Anche questo è culturalmente determinato. Gli artisti africani che vengono in Europa molto spesso rammentano come sia estremamente difficile capire se lo spettacolo sta piacendo o no, perché il pubblico non reagisce se non alla fine. Quindi solo alla fine si può scoprire se lo spettacolo è piaciuto. La durata dello spettacolo in Asia si va avanti tutta la notte molto spesso. Qui abbiamo un format che va dalla 1 alle 2 ore. Per non parlare ovviamente dei contenuti delle storie, non sono storie che raccontano dei dalla testa di elefante, presi dal Mahabharata o dal Ramayana, ma sono storie di principi e principesse. Il tipo di flora e di fauna, no? Tutto racconta della nostra cultura. C'è una sovrabbondanza, per esempio, di cigni e di cavalli nel balletto classico. Le punte, ma anche l'aspetto fisico dei danzatori, un tema su cui l'antropologia della danza oggi lavora moltissimo. Il corpo del danzatore è culturalmente determinato, noi abbiamo un'immagine di magrezza, una dimensione in fondo paradossale se pensiamo che una ballerina classica deve avere una muscolatura molto sviluppata, una capacità fisica enorme per rendere l'idea di un corpo disincarnato, etereo, no? In un certo modo. Infine, un aspetto che viene colto molto dalle persone che non appartengono alla tradizione del balletto classico è lo scandaloso rapporto che si stabilisce tra i partner della danza. Cioè, in fondo, un uomo prende una donna per le cosce e la solleva, no? In molti paesi questa è una cosa assolutamente scandalosa, no? Che si possa operare in questo modo. Quindi, questa è stata una delle preoccupazioni, no? Smettiamo di distinguere e consideriamo il balletto come una danza etnica. L'altro grande capitolo su cui ha lavorato l'antropologia della danza è la critica ai manuali di storia della danza. Chi di voi ha letto dei manuali di storia della danza sa molto bene che c'è un forte accento evoluzionista. Non oggi, magari, ma in passato era così. Il primo capitolo, in genere, è dedicato alla cosiddetta danza primitiva. Come facciamo a sapere come ballavano i nostri antenati? Qual è la strategia per capire le loro forme di danza? Beh, è semplice, c'è scritto in questi manuali. Noi guardiamo come ballano gli africani oggi, guardiamo come ballano gli aborigeni oggi e quindi abbiamo una rappresentazione di come erano le danze dei nostri progenitori. Ecco, questo è un principio evoluzionista errato. Tutte le culture sono cambiate, si sono trasformate. La danza degli africani di oggi non è una danza primitiva. Per le docenti di storia dell'antropologia della danza che lavorano in Africa, è anzi molto imbarazzante spiegare questo ordine dei manuali. Quindi, ad esempio, le danze dei Dogon del Mali sono state utilizzate per immaginare come fossero le danze di un tempo. E addirittura alcuni grandi artisti come Orton e altri artisti neri americani sono stati usati le loro foto sono state usate nei capitoli che parlavano della danza primitiva. Questi pregiudizi, in senso stretto, forse oggi non ci sono più. Però l'atteggiamento non è del tutto cambiato, nel senso che le forme espressive, considerate inferiori, forse non esistono, ma ci sono rimasti degli stereotipi, abbiamo ereditato degli stereotipi sulle danze degli altri che sopravvivono. Forse il più classico di questi stereotipi è l'idea che gli africani, e i neri in generale, abbiano la danza nel sangue. Un'espressione che spesso viene rivolta come se fosse un complimento, no? Un'asserzione positiva. Piace ai danzatori africani questa definizione? No, i coreografi africani si ribellano contro questa interpretazione, sono costantemente alla caccia di metodi per scongiurare questo modo di pensare il loro lavoro. E anzi, ci sono coreografi e artisti africani che sottolineano che gli africani non hanno nessun cromosoma della danza in più. Perché questo tipo di concezione ha delle gravissime conseguenze. La prima, forse ovviamente riscontrabile, è che non si riconosce il grande lavoro che un danzatore fa, no? Cioè, se è già capace per natura, tutti gli sforzi che ha prodotto per raggiungere un certo livello di competenza naturalmente non valgono nulla. E questo ha influito nella storia della danza nera americana perché i neri spesso non avevano, per esempio, le borse di studio, perché non c'era bisogno. Spesso nella storia della danza nera i ruoli a cui avevano accesso i danzatori neri erano solo quelli adatti a loro, quindi potevano fare gli africani ma non potevano fare altre danze. Quindi quest'idea che la danza sia nel sangue è un'idea che è stata combattuta e che va tuttora combattuta e che rimanda a un concetto di naturalità del corpo. Allora voi mi direte, ma insomma gli africani, adesso stiamo usando questa categoria in modo generalizzante, gli africani non sono più bravi a ballare? Beh, possiamo volgere in questo modo la questione. Non esiste nessuna predisposizione naturale alla danza, esiste bensì una predisposizione culturale. È chiaro che ci sono ambienti in cui si cresce, in cui alla danza viene attribuito una grande importanza e soprattutto in cui si pratica moltissimo la danza. È chiaro che ciascuno di voi, se fin da bambino fosse stato abituato, fin dalla pancia della mamma, in seguito nelle occasioni sociali e rituali, a danzare, diciamo che una buona percentuale di voi, non tutti, perché sennò i coreografi africani mi negano la mia affermazione, avrebbe sviluppato delle competenze. Ma anche nelle culture in cui questa pratica è diffusa, si ritiene che ci siano persone più capaci delle altre, più competenti e più brave. Già Marcel Mauss ricordava la dimensione della costruzione culturale del corpo, e questa costruzione culturale del corpo vale ancora di più per la danza. Infine, per chiudere questo argomento, l'altro problema relativo alla naturalità delle danze africane è che, se sono naturali, sono anche semplici. C'è stato un mancato riconoscimento della complessità delle forme coreutiche delle popolazioni considerate, diciamo così, primitive. E invece gli antropologi, nelle loro analisi etnografiche, hanno rivelato l'alta complessità, la non spontaneità, l'estrema codificazione. Ci sono danze che vanno bene per un certo rituale, con una certa musica, non vanno bene per altri, no? Non c'è niente di spontaneo. E infine, la ricerca dell'autenticità. Dire che queste danze sono naturali porta con sé l'esigenza di immaginare che siano autentiche, vere, che quindi non siano cambiate. In questo senso, sempre per tenere come traccia i Dogon, ricordo un aneddoto che mi ha insegnato Marco Haim, un aneddoto nel quale si ricorda come, vi ricordate, siamo partiti in Mali nel 1935, Marcel Griol vedeva una cerimonia funebre che si svolge solo periodicamente. Ecco, un danzatore interrogato oggi sulla stessa cerimonia funebre fatta per il padre spiega: quando ho danzato alla cerimonia di funebre di mio padre, quando danzo per i turisti, io danzo a piedi scalzi, perché loro si aspettano che un autentico africano danzi a piedi scalzi. Ma quando ho danzato per la cerimonia funebre di mio padre, avevo le mie Adidas, no? Quindi ciò che noi pensiamo come autentico non è quello che succede nella vita reale. Quindi questo problema dell'autenticità, della trasformazione negata, è un tema che attraversa tutte le forme coreutiche. E per concludere vorrei fare un esempio relativo alla mia esperienza etnografica. Benché fino adesso abbia parlato di Africa, io in realtà ho lavorato in Asia, cioè in particolare nello Sri Lanka, e ho studiato le forme coreutiche dei Tamil dello Sri Lanka. Come sapete, nel 2009 si è conclusa la guerra tra Tamil e Singalesi, i Tamil sono stati sconfitti, ma c'è un'enorme diaspora Tamil. Nella diaspora Tamil si usa moltissimo la danza Bharatanatyam. Chi di voi la conosce, chi di voi non la conosce, è molto facile che, vedendo della danza indiana, abbiate visto della danza Bharatanatyam. È una tecnica di danza del sud dell'India che è legata al mondo delle danzatrici templari, le Devadasi, delle donne che erano dedicate ai templi, danzavano in onore degli dèi. E quindi il repertorio del Bharatanatyam è un repertorio che racconta le storie delle divinità, della devozione nei confronti della divinità, degli scherzi che si combinano gli dèi tra di loro. Sono dèi molto capricciosi, molto scherzosi, questi dèi indiani. Ebbene, i Tamil della diaspora usano la danza Bharatanatyam anche per raccontare queste storie, ma la usano anche in un altro modo. La usano per raccontare, soprattutto ai bambini che praticano la danza, la guerra che c'è stata nel loro paese. Come si fa a raccontare una guerra che ha bombe, elicotteri, mine, mitra, con una danza che parla di templi, di Shiva e di Ganesh? Semplicemente trasformando i gesti. Quindi le mudra classiche, cioè i gesti delle mani, sono state trasformate. Il loto è diventato la bomba, sono stati inventati gesti per indicare elicottero, manette, combattente, e in questo modo la danza dei Tamil dello Sri Lanka è rimasta un'arte viva, ha profondamente incorporato la storia, e in questo modo la trasformazione è stata resa particolarmente evidente. Poi, nella seconda parte, se volete, potete fare delle domande su questo. Adesso passiamo a parlare con Virgilio. Grazie. Allora, innanzitutto, questa scelta di metterci insieme è ovviamente derivata, come sapete, dal fatto che tra i danzatori che hanno tratto ispirazione dall'antropologia, Virgilio Sieni in Italia penso che sia tra gli unici. In particolare ha messo in scena, liberamente tratto dal libro omonimo di Levi Strauss, Tristi tropici, che stasera alcuni brani in teatro saranno letti da Tony Servillo. Quindi la prima cosa ovviamente da chiedere è di parlarci di questa ispirazione che ti ha dato l'antropologia per questo lavoro coreografico.
Molto bene, salve a tutti. Al solito è abbastanza desueto, no? Per me trovarmi in un tavolo coreografico così disposto, no? Prima si parlava di separazioni, tutta la patologia del teatro occidentale nei confronti no, di una predisposizione conica, per cui una fuga manco simmetrica, insomma, ecco, una fuga così su un piedistallo, sul palcoscenico, e comunque anche la nostra disposizione al dialogo, come vedi, presuppone tutta una serie di cesure, di interruzioni, di soste, bottiglie, segnaletiche, tavoli, spazi, durate, tempi, fino ad arrivare con molta fatica ad arrivare agli altri, no? E già questo, devo dirvi, mi crea un certo imbarazzo. Quando per la prima volta ho pensato di lavorare su Tristi Tropici, in effetti venivo già da un periodo di studio sul De Rerum Natura di Lucrezio, che ho messo in scena grazie all'aiuto anche di Giorgio Agamben, con il quale abbiamo collaborato alla stesura di tutta la drammaturgia e alla traduzione insieme a lui di molte parti del De Rerum Natura, soprattutto quelle che riguardano la critica al finalismo di Lucrezio, e quindi in principal modo ad un aspetto per me estremamente attuale, che è quello della destinazione della funzionalità del corpo umano. Lucrezio dice a un certo punto: gli organi non sono stati creati per la funzione finale che poi hanno assunto. In effetti, devo dire la verità, negli ultimi anni ho lavorato spesso con alcuni ragazzi ciechi, anzi particolarmente con un ragazzo, con Giuseppe, che ho l'intenzione di farlo diventare un danzatore, e mi sono accorto che a un certo punto lui girava la pupilla per fare certi movimenti e non certo per guardare. A un certo punto la roteava molto forte, molto velocemente, e ho chiesto: ma che succede, a cosa ti serve? E lui mi dice: no, sto meglio in equilibrio. Questo, rapportandolo a Lucrezio, mi dico: certo, lui ha dato una destinazione a quell'organo totalmente diversa rispetto a quello che è, no? La nostra vista, e così via. Se poi immagino e guardo, per esempio, c'è un bellissimo video di Douglas Gordon sulla convalescenza di la riattivazione degli arti inferiori di un militare della guerra 15-18, è un video, insomma, che lui ha luppato e tutto, quindi in cui si vede questo militare in convalescenza che cerca appunto di risollevarsi da terra utilizzando tutta la parte superiore, il tronco, le braccia, le spalle, le smorfie, il collo, cerca di riutilizzarle in una maniera ovviamente totalmente diversa dal solito. Passi per il primo giorno, ma già nel 20° giorno si comincia ad intuire una maestria nell'utilizzo degli arti superiori, come se quest'uomo ad un certo punto ha incominciato ad apprendere, a riapprendere un utilizzo diverso possibile degli arti superiori. E quindi uno dei nodi fondamentali, nuovamente, è, come mi piacerebbe dire spesso, è quello di riconsiderare il corpo umano sempre come un corpo da riattivare in una forma diversa, trovare altro da quello che è, cioè eluderlo, azzerarlo rispetto a tutte quelle che sono una serie di strutturazioni stabilite, posture, e quindi attraverso una serie di pratiche individuare quelle che sono le attivazioni altre. Quindi la strada per arrivare a Tristi Tropici è stata apparentemente legata ad un'idea quasi indicibile. Mi riferisco forse all'ultimo momento del saggio di Lévi-Strauss, quando appunto individua nella indicibilità dell'atteggiamento umano qualcosa che forse con speranza ci può salvare da tutto quello che è invece uno spostamento, un'agonia che ha portato alla completa distruzione e la scomparsa di quelle tribù che lui tanto aveva visitato e che ci trasmette attraverso un atto nostalgico molto caloroso. Quindi questa vicinanza, questa dimensione indicibile che ci appare come spostamento dell'uomo verso un qualcosa di estremamente legato non ad un tempo statico, ma ad un tempo eterno, ad un aion, ad un qualcosa che è una forza vitale, ad un qualcosa che è oltre da noi, è la prima cosa che mi ha indotto a lavorare su Tristi Tropici, nonché alcune accezioni così abbastanza così uniche rispetto alla missione perduta dall'Occidente di diventare femmina. A un certo punto lui annota in maniera molto dettagliata in Tristi Tropici, e dopo aver fatto tutto un percorso rispetto alle religioni, cristianesimo, eccetera, eccetera, a un certo punto individua in questa dimensione cosmica, ma quasi cosmogonica, no? Individua questa missione perduta. Quindi tutto questo mi ha portato alla messa in scena dei Tristi Tropici, ecco.
Tu dicevi che avevi utilizzato anche molto il concetto di bricolage.
Bricolage.
In che modo?
Bricolage o bricolare, qui c'è questo bellissimo saggio scritto da Giorgio Agambe per il 70° anniversario della morte di Lévi-Strauss. Ora non mi ricordo esattamente il titolo, però qui proprio parla del bricolare, cioè a dire la capacità di sbriciolare, quasi disattivare delle funzioni, sbriciolarle e riattivarle in una maniera diversa. In che senso? Posso fare un esempio forse sulla danza, apprendendo tecniche, quindi percorrendo delle esperienze e quindi accumulando e stratificando tutta una dimensione legata al ricordo e tutto quello che poi uno vorrebbe far coincidere in un elemento consapevole, che comunque è un elemento consapevole, no? Che si rivolge a una momentaneità, perché nell'atto di creazione in fondo c'è un momento epifanico che accade in quell'attimo, che dà origine ad un primo gesto, ad un primo passo, ad una concatenazione che poi fa nascere la questione della dinamica. Ecco, in tutto questo cosa accade? A me mi piace pensare che accade come un gioco di sbriciolamento di tante funzioni che in origine hanno una loro destinazione e che attraverso una loro riconsiderazione, un rimetterle insieme, un rimescolarle appunto, si riesce a trovare un loro destino diverso. Quindi un po' come reimparare a camminare. Provare, no? Ad attraversare lo spazio in una forma diversa. Ecco, quindi l'atteggiamento del bricolaire forse ci aiuta continuamente in ogni istante a riconsiderare tutto quello che si è sicuramente già strutturato, no? E a riconsiderare anche tutto quello che è tutto quello che è la tecnica, la codificazione delle tecniche, no? E tutto quello che può essere dal nostro punto di vista anche un processo mnemonico legato alla creazione. Sbriciolare, riattivare, rendere il tutto in un arcipelago, no, di segni, e in quel momento lì cercare di cadere in una forma quasi che ha un senso, però è una forma quasi incontrollata, perché sfido chiunque a essere consapevoli nel percorso esatto delle articolazioni in un gesto così e a dirmi esattamente quali parti del corpo ho mosso, se non 120, 130 forse, ho iniziato, forse da dove è nata l'origine di questo movimento, Forse rifacendolo posso dire che tutto parte da, da una parte pelvica che cresce lungo la cassa toracica. Beh, certo, c'è un'idea molto ampia del movimento, per quanto mi riguarda, che riguarda dei piani orizzontali che si rifanno a una visione molto ampia del corpo. Ti hai parlato di danza indiana, quindi potrei associare anche a tutta una dimensione di chakra, cioè a dire di ampie zone che vanno oltre il corpo. Certo, il movimento si origina da un qualcosa di molto ampio fino a diventare una forma metrica, un cronos molto chiaro, giusto? Se lo faccio lento è chiaro che c'è qualcosa che no? Però se lo fa nell'istintualità del gesto, sfido chiunque poi a farlo e a seguire razionalmente quello che è accaduto. È impossibile, però è possibile percepire un senso di questo. Questo senso con la pratica mi aiuta poi ad avere la memoria, no? Ad avere la memoria di questo gesto, che me lo ricordo nel suo senso e quindi lo ripercorro. Se in una forma rigida penso di ripeterlo immediatamente pensando al passo, pensando al perimetro, pensando all'esteriorità, per me è impossibile questa memoria, quindi devo ricondurmi a un senso molto più ampio, ad un aion, ad un tempo molto ampio, non certo ad un cronos così metrico e stretto. Ecco, in questo senso intendo il bricolaire, colui che riesce a sbriciolare questi attimi, ecco.
Allora, quando si parla di antropologia della danza, alcuni autori in realtà non ci si ritrovano. Pensano che la definizione antropologia o etnologia della danza sia limitativa. Alcuni autori preferiscono antropologia del movimento e dentro a questa categoria mettono altre cose, no? Ad esempio le arti marziali, ma anche il linguaggio dei segni. Ecco, volevo chiederti in che misura questo tipo di esperienze, ad esempio le arti marziali, hanno influenzato il tuo percorso e anche il riferimento alle danze degli altri, in un certo modo, no? La danza indiana, in che modo ha influenzato il tuo lavoro?
Arti marziali.
Sia l'uno sia l'altro, sì.
Beh, eravamo ragazzi quando abbiamo iniziato l'Aikido e quindi in una forma, come dire, giocosa del corpo. Ho iniziato a praticare le arti marziali perché c'era già un avvicinamento, una fascinazione verso tutto quello che era, no? Un'idea del corpo, no? Eccetera, un qualcosa che si riferiva all'energia, ad un percorso, ad una via, al Tao, diciamo così. Quindi l'avvicinamento è stato molto legato anche ad un sentire per me importante. Certo, tutto questo ha segnato sicuramente tutto il percorso che ho fatto, ma che dire... tutto quello che è stato comunque una vicinanza e piano piano un prendere coscienza delle danze degli altri, dei balli degli altri, del teatro degli altri, cioè ha fornito non degli elementi così sporadici, ha fornito esattamente un'ossatura, uno scheletro molto forte, un qualcosa che sentivo appunto che si sbriciolava dentro tutto quello che era invece lo studio delle mie tecniche, sia per quanto riguarda anche una pratica legata all'utilizzo del corpo che si apre verso l'apertura. Nel balletto si dice l'andeor, ma nell'arte marziale nell'aikido non si dice l'andeor, ovviamente, no? Tutto quello che era un'apertura verso uno e nelle forme, per esempio, nelle forme pseudo attuali della danza invece è diventato uno voi pensate a tutta l'evoluzione del corpo umano che parte da un'idea di apertura e da qui si origina anche l'apertura trasfigurante del balletto classico d'aperto, fino ad arrivare nel corso del tempo con la modernità, la contemporaneità, fino ad arrivare ad una chiusura. I piedi piano piano nella danza moderna sono diventati paralleli, poi piano piano nella danza e si arriva quasi alla danza, dalle danze buio giapponesi che sono con i piedi leggermente, con il perimetro esterno leggermente, il perimetro esterno dei piedi parallelo, e che vuol dire la percezione che il piede è leggermente rivolto fino ad arrivare alla danza butô, la danza delle tenebre, che i piedi sono completamente implosi, rivolti verso l'interno. Quindi pensa a tutto quello che è invece la costruzione del teatro no giapponese, quindi l'arrivare in scena del personaggio, il suo presentarsi attraverso una dinamica di spazi, una passerella, un palcoscenico predisposto secondo un suono, una metrica del suono, una rumoristica. Sotto il palcoscenico del teatro no ci sono tutta una serie di anfore, di, no? di vasi risonanti, per cui il danzatore, l'attore che calpesta e batte, perché la danza è molto ritmica, è molto battuta, è molto percussiva, che batte sul palcoscenico, origina dei suoni a sua volta. Quindi tutto questo evidentemente nel corso del tempo, soprattutto all'inizio, si è riversato nel mio lavoro e l'ha
nutrito. Ecco, non possiamo non fare una domanda sullo spettacolo di ieri sera, perché in fondo Tristi Tropici è stato fatto a Firenze qualche giorno fa, e ieri sera ad un certo punto tu hai chiamato una persona del pubblico sul palcoscenico. Io ho avuto l'idea che fossi stato anche molto fortunato, perché questo è stato proprio bravo, e nel momento in cui tu gli guidavi i movimenti tenendolo rilassato, a me è venuto inevitabilmente in mente un passaggio di Margaret Mead, che aveva studiato le danze balinesi, e nel 1942 descrive la differenza nell'apprendimento del movimento corporeo, non solo della danza in generale. Dice: imparare a camminare, imparare i primi gesti appropriati per suonare strumenti, imparare a mangiare e a danzare, sono altrettante attività compiute col maestro che, posto dietro l'allievo, gli comunica direttamente per mezzo di pressioni e quasi sempre con un minimo di parole il gesto che deve essere compiuto. Con un tale sistema di apprendimento si può imparare solo se si è totalmente rilassati. Non so, che cosa ci vuoi dire di questa modalità?
D'accordo. Cioè, che vuol dire rilassati? Che significa, voglio dire, essere rilassati? Cioè, perché sicuramente anche ad una persona, no, che non pratica la danza, o gli insegno per esempio uno spostamento di oggetti secondo una metrica, no, di piccoli gesti. Insegno solo questo e glielo insegno. Cosa significa insegnare questa cosa? Significa semplicemente insegnare un qualcosa legato ad una ripetizione tout court, o cercare in ogni spostamento in che maniera portare la persona a questo percorso, in quale maniera portarla a questo percorso, se non attraverso tutta una serie, no, di sospensioni. Quindi il rilassamento sta nella capacità di penetrare queste sospensioni, quindi portare fuori da te tutto quello che è un tuo ego, e quindi di proiettarti completamente in quella che è l'azione. La memoria dell'azione nasce nella consapevolezza esatta di un percorso, no? No? Non tanto in una forma ansiogena del ricordarsi quello che viene dopo. Sto facendo questo, ma cosa deve arrivare dopo? E quindi c'è una perdita, no? Entri in una dimensione di ansiogena, e quindi tutto questo ti sposta su un altro livello, no? Mentre il problema, la questione è esattamente quella di vivere in quel momento hic et nunc quello che sta accadendo, e quindi il percorso va fatto in un estrema rilassamento, si intende esattamente quando il respiro, no, trova una sintonia esatta con la dislocazione degli organi, ma soprattutto con tutte le cesure che la colonna vertebrale ci pone. Nel momento in cui una persona, è chiaro, e fa una fotografia tutto storpiato così, è chiaro che la fotografia non può che assumere dentro lo scatto, l'estetica dello scatto, sicuramente lo scatto che viene fuori, no? Lo scatto che viene fuori è il riassunto di quella postura, evidente. Non a caso Yoshihiro Ozu, regista giapponese, ritornando a parlare di Oriente, che ci ha regalato dei film memorabili, esercitava il suo cameraman a posture sdraiate, non mi ricordo come si chiamava il cameraman, cameraman era preparato come una forma rituale a stendere la sua stuoia, a preparare il corpo per questa discesa in terra con la camera, è per questo che in tutte le riprese di Ozu sono così sbassate. Ci sa l'impressione che questa camera, non ci sa l'impressione, è realmente così, non ci sia questo piano orizzontale adiacente a terra, ma qui senti che c'è una preparazione rituale, quasi sacra, del cameraman, di colui che si prepara. E così è il percorso, c'è una preparazione al percorso. Quindi il rilassamento no? Il rilassamento invade in pieno tutto quello che è il senso di preparazione ad una prova.
Va bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Io non ho da aggiungere altro, anzi magari...
Se ci sono domande, domanda risposta, volentieri, sì. Prego. Qualcuno porta il microfono? Ah, va bene.
No, io volevo chiedere se nella danza esistono... esistono degli universali nella danza che vanno al di là di qualsiasi appartenenza culturale ed elaborazione culturale. Ad esempio, se io mentre ascolto una musica che non ho mai sentito mi muovo in un certo modo, potrei, ascoltando una determinata musica, nella mia gestualità riproporre quella che è la gestualità di chi ha elaborato questo tipo di musica.
Lei?
Per me? Guarda,
c'è due. Forse
la rivolgo.
Sì, allora, diciamo che in genere si dice che la danza in un certo modo non è un'arte universale, no? Cioè ciascuna danza ha un proprio alfabeto, e così come quando noi nasciamo non scegliamo che lingua impariamo, così quando noi nasciamo abbiamo delle modalità corporee che sono espresse dalla nostra società e quelle apprendiamo, e anche questo, in questo senso le modalità coreutiche. Nello stesso tempo è però vero che c'è anche una forma di universalità della danza, nel senso che ci sono molte cose che possono essere comprese al di là del codice linguistico. L'esempio che facevo prima dei Tamil di Sri Lanka, una delle ragioni che hanno fatto sì che nella diaspora si introducessero i nuovi gesti era anche l'esigenza di comunicare con persone che non parlavano la loro lingua, per esempio. L'idea che nel momento in cui un bambino non balinese, ascoltando una musica balinese, riproduca i movimenti della danza balinese è un po' complicata come idea, perché presume che ci sia anche una necessità del legame tra quel movimento e la musica balinese. Forse, non so fino a che punto sia così, nel senso che comunque c'è una modalità culturalmente determinata di scegliere quali movimenti fare sulla base della musica balinese. In più, come antropologa, devo dire che, come dice poi anche Marinella Guatterini, cioè la danza è solo uno degli aspetti delle modalità corporee, quindi è chiaro che la danza è influenzata dal vissuto corporeo altro. Quindi se noi siamo in Asia e il movimento è questo, o addirittura per guardare di lato soltanto questo mentre noi volgiamo l'intero corpo, è chiaro che anche nella danza questo elemento ci sarà, e quindi è difficile immaginare una scissione tra questi due dati. Come?
Come gatti.
Ah, questo sicuramente no. Allora, anche per gli antropologi ci sono degli universali, sono il bisogno di nutrirsi, di procreare, di ripararsi dal freddo, no? Chiaramente ci sono dei limiti che il corpo è culturalmente costruito, ma ha dei limiti fisiologici, no? Appunto, ovviamente non possiamo girare il capo completamente, ovviamente, però è anche vero che questi limiti fisiologici in parte vengono. Nella danza cambogiana, per esempio, i bambini vengono allenati fin da piccoli a schiacciare le dita delle mani fino a che sono in grado di portarle completamente sull'avambraccio. È un allenamento costante che produce un superamento di alcuni limiti del corpo, alcuni limiti, ovviamente non tutti, questo sì.
Ma è evidente, insomma, ci sono, insomma, voglio dire, cioè non è come in Turchia che alla ferma si aspetta l'autobus accovacciati in terra, e per cui hanno un'escursione appunto al bacino molto legata alla, no, molto aperta, per cui ci sono degli atteggiamenti comuni. Oppure pensate alle donne giapponesi che hanno sempre portato, costrette a portare le scarpe piccole, per cui i piedi gli si sono ristretti nel corso dei secoli. Quindi ci sono degli atteggiamenti culturali principalmente. Certo, di fronte a un leone che ha fame tutti i bimbi di questo mondo scappano, semmai c'è da capire in che maniera scappano, ecco, in che maniera fuggono via. E qui è interessante, mi piacerebbe vedere questi migliaia di bimbi che scappano di tutti i popoli, in che maniera scappano. Una cosa è certa, scappano tutti. Come? Però la questione, secondo me, è come scappano, e questa è la cosa straordinaria, poetica, che solleva l'uomo a una dimensione diversa, eh? Per cui, voglio dire, io mi ricordo quando ho abitato in Giappone un annetto, intorno al 1982, è chiaro che la difficoltà nell'avvicinarmi alle persone, cioè, utilizzando molto una gestualità nel parlare, nello speaking, nel parlare tutto, è chiaro che avevo inizialmente una certa difficoltà di approccio, ma anche imputendo timore, paura nei confronti dell'interlocutore, cioè, perché sono portato proprio a, no? Quindi, e però mi ricordo anche come quando sono tornato in Italia un anno dopo, che io ero io il primo a mantenermi a distanza e a inchinarmi continuamente alle persone, che per cui avevo mutato in un anno, avevo mutato completamente i miei comportamenti, e non riusci, e ho dovuto un po' attendere un po' di tempo prima di ritornare alla mia, per cui questo e questo è accaduto in un anno, quindi non oso pensare cosa accade in millenni, di stratificazioni di abitudini, patologie, perché attenzione, la postura non è uno scherzo, cioè il fatto che poi noi in Occidente si utilizzano le sedie, cioè non è uno scherzo, cioè è un qualcosa che sta inducendo l'uomo ad un comportamento, come dicevo prima, con un certo rapporto sociale. Cioè noi entriamo in un'abitazione, in casa, noi in una forma, e lo si chiama naturale, uno si mette seduto a tavola in quel preciso posto, in quel preciso luogo, in quella sedia, di fronte esattamente a quella finestra, e si sente a suo agio. Ma questa non è la naturalezza, che è un'altra cosa, la naturalezza, anzi, questa è proprio quasi, no, una strutturazione della postura mentale, per cui uno è abitudinaria. E quindi bisogna stare molto attenti. Quando prima parlavo del bricolaire, del bricolage, intendevo proprio questo: in ogni attimo riconsiderare questi atteggiamenti che si stanno strutturando per rendere l'uomo il più possibile flessibile e aperto all'incontro. Tutta la questione dell'altro, della diversità, della difficoltà dell'andare incontro all'altro, probabilmente nasce dal fatto che ci sono tanti tavoli fra noi e voi, ci sono tanti tavoli, tante barriere, no? E così via.
C'è un'altra domanda?
Volevo ringraziare di avere accennato, io ho avuto un'esperienza lunga di Kyudo, di tiro con l'arco Zen, e di questa immanenza, di questo Iket Lung, di questo essere nel presente attimo per attimo, come in qualche modo un tipo di disponibilità e di rilassamento particolare, in realtà molto totalmente immersa nel movimento, ma in questo ora, no? Senza prevedere quello dopo, restare attaccata, rimuginare a quello precedente. Ma lei ha accennato a un certo punto a una cosmogonia femminile, hanno una possibilità di trasformazione. Io, che non sono un'esperta di danza e non ho neanche avuto l'occasione di vedere il suo spettacolo perché era esaurito, mi complimento con lei, volevo chiederle qualcosa su questi elementi di cosmogonia femminile, in che senso? Grazie.
No, io sono assolutamente impreparato a rispondere, citavo solo una parte di Tristi Tropici di Lévi-Strauss, dove a un certo punto Lévi-Strauss accenna a questa missione perduta dall'Occidente di diventare femmina. Com'è?
Dico, lei la condivide, l'ha citata perché la condivide, Lévi-Strauss l'ho letto.
Beh, non lo
studiato.
So, non posso dire di condividerla perché
cioè,
mi resta,
pensa,
a tutt'oggi mi resta ancora abbastanza oscura come accezione, a tutt'oggi. Quindi, però posso dire che certo c'ho una forma positiva nei confronti di questa accezione, non a caso le ultime tre produzioni sono esclusivamente con delle donne, e anche la prossima, che si basa sul mito di Corè, sarà con cinque donne. Questo non vuol dire che c'è un qualcosa, però sicuramente se dovessi destinare un ultimo gesto adesso a qualcuno, questa è una donna, ecco.
Sì, in molte culture il grande spirito era
però
femminile.
Però mi sembra un po' demagogico
detto però,
così,
d'accordo,
un po' troppo banale, ecco.
Non è sulla danza. Grazie.
Prego.
Scusi, a livello di apprendimento, che differenza c'è tra la costruzione del ballerino in una scuola di danza e le danze etniche dell'Italia meridionale che tanto avevano occupato De Martino e che si apprendono così a livello in rituale, diciamo, cioè a livello informale?
Beh, c'è una bella differenza, purtroppo, perché nei balli, perché poi si chiama danza, qui ci sarebbe un po' da chiarire questo fatto, che il termine danza è un po', lo sento, nel ballo, no? Sicuramente lì persiste un elemento, prima di tutto, partecipativo e giocoso importante, che fa parte di tutto quello che è un sistema sociale di avvicinamenti, di relazioni, di equilibri, no? Come? Sì, ecco, non volevo arrivare lì perché è sempre una questione, però se vogliamo parlare di questo è vero, ma è vero anche nell'altro caso, nell'avvicinamento alla nostra danza, che non è quella, no? Che non è quella legata ai balli tradizionali o folcloristici. Anche lì esiste un elemento, ora non lo voglio chiamare terapeutico, ma nel momento in cui uno sospende un proprio cammino abitudinario, no? E dona il suo tempo, lo sospende attraverso una serie di gesti e di dinamiche, no? E li porta quindi a praticare una tempistica di un tempo diverso, quindi porta un suo pensiero ad adagiarsi in un'altra metrica, tutto questo evidentemente mi sembra abbastanza scontato che diviene un elemento di cura quasi, è una parola importante, grossa, però è esattamente così. Nel momento in cui la pratica si fa così, come potrebbe, non abitudinaria ma consapevole, evidentemente tutto questo si ripercuote, risuona nel tempo. Chiunque fa una pratica continuativa e poi la sospende lo sa benissimo. Chiunque fa una pratica e poi la sospende sa che questa continua a lavorare, sa che quando la riprende dopo 2 anni è come se risvegliasse dentro il suo corpo qualcosa che non appare per la prima volta, ma è come risvegliare un qualcosa di piacevole, riattiva un canale che è lì e sente che in questo risveglio c'è qualcosa che già aveva assunto una forma di cammino, una cosa molto concreta. E quindi in tutto questo è chiaro che la disciplina poi di un, diciamo, danzatore, attualmente di un danzatore che si prepara, la disciplina abbastanza stravagante, perché lo è stravagante nel senso che è quasi una è un percorso che lo porta fuori da tutta una serie di, no, di abitudinarietà, perché e quindi lo induce ad un percorso quasi trasfigurante, perché poi il suo corpo attraverso questo percorso deve mutare. C'è chi lo muta in una forma, come potrei dire, positiva, bene, c'è chi purtroppo diventa anoressico, c'è chi purtroppo diventa bulimico, c'è chi purtroppo si prende assume appunto invece delle patologie gravi, proprio perché tutto questo prevede una partecipazione dell'inconscio ad uno stato profondo molto forte. Quindi lo studio della danza non è una cosa così, no, lineare e superficiale, è un qualcosa che, no, fa partecipare la persona, l'essere umano, che decide di fare in una maniera totale, insomma.
Ecco, oggi per limiti di tempo non abbiamo parlato di De Martino, è un peccato perché quando si parla di antropologia della danza ovviamente andrebbe menzionato, non è che non lo faccio perché il titolo del suo libro è per me quasi impronunciabile, è La terra del rimorso, capite che insomma, per me. Allora, nell'ambito della richiesta, della domanda che le ha posto, effettivamente nell'ambito della cura coreutico-musicale del tarantismo, la cosa più evidente nella differenza dell'apprendimento era che mentre il balletto classico richiede comunque una tecnica, no? Si va a scuola eccetera, quello è un classico invece caso di apprendimento per osservazione, cioè i bambini, figli delle tarantate, i bambini dei vicini, come si vede nel bellissimo video di Mingozzi sulla Taranta, osservano quello che accade e quindi le modalità coreutiche hanno comunque una codificazione eccetera, vengono apprese in questo modo. Ogni anno si assiste a crisi di tarantismo, alla danza, sia nella parte diciamo agonistica, che è la seconda, sia nella parte cosiddetta definita di possessione, e in questo modo poi si impara come si fa. E in generale tutte le danze che sono legate al fenomeno della possessione non sono danze in cui ci si lascia andare al movimento, comunque si impara, si studiano quei movimenti di quella divinità che ti possiede, no? E quindi in questo senso un'altra codificazione.
Si sente? Sì. Volevo chiedere, avete parlato prima di come in realtà i gesti delle persone siano sempre legati a quello che viene imparato, codificato in una società, cultura, ambiente, persone, insomma, di come un bambino scappa dal leone in un modo diverso. E quindi facciamo finta che il modo in cui si muovono le persone in una società sia un po' come si adattano al respiro di quella società, sia un po' la danza della società. Per chi è abituato a osservare il gesto, come andando in Giappone osservare dei gesti, una gestualità diversa, come sta respirando adesso la società occidentale, la nostra?
Scusa, non riusciamo a capirti. Io ho anche un problema di udito, però Virgilio non credo, quindi se scandisci meglio, perché sì, non abbiamo capito la domanda. Scusa.
Scusate, osservando, per chi è abituato a osservare i gesti di una i gesti delle persone che appartengono a una società, che sono codificati in un certo senso, imparati, come avevate detto prima, all'interno di questa società, di questa cultura, in che tipo di società riflettono adesso i gesti delle persone della società occidentale? Per esempio, ha parlato prima di come andando in Giappone c'era una gestualità diversa, tra virgolette più chiusa o stretta o meno espansiva. E i gesti della nostra società adesso, che tipo di società riflettono, secondo voi?
È quello che è, insomma. No, però, a parte per non arrivare a una dimensione di stallo, anche se siamo in un elemento, in un tempo entropico, siamo in un tempo entropico molto potente, cioè a dire tutto ormai è talmente imploso, tutto ormai, però no, e tuttavia c'è, io non posso pensare che ho davanti a me dei robot che hanno i gesti di questa società a tocco, ci mancherebbe altro, non lo so, non so neanche qual è la nostra missione, quindi cioè, so solo, ho speranza comunque in questa caduta libera dell'uomo, e in quella caduta libera, come nel Clamen di Lucrezio, trovi quella piccola declinazione che lo porti ad altro, non ad una abitudinarietà ormai stabilita e rigida. Certo, i gesti di questa società sono quelli che sono dei gesti che portano ad un allontanamento al corpo, per esempio, no? Ad un qualcosa che non è vissuto attraverso il corpo. Che significa vissuto attraverso il corpo? Non è che uno scende per strada e si mette e si agita, no? Si tratta principalmente, il corpo purtroppo prevede una durata, prevede per esempio una partecipazione al verbo, e tutto questo ci vuole tempo per arrivare, no? E quindi probabilmente la parola che ti esce ha bisogno di un percorso leggermente più lungo, mentre se posso dire, se posso usare quello che vedo adesso, che la parola purtroppo parte da qui e molte volte da qui senza utilizzare la parte di sopra, e quindi è tutta qui la parola, e questo è un grosso problema, perché la voce invece si origina da un qualcosa di molto profondo, che è sì un pensiero, ma un pensiero si nutre di tutta una nervatura, di tutto un sistema neurologico molto ampio, che uscendo dal corpo, ecco, purtroppo oggi quello che posso dire è una gestualità molto ristretta a questa parte, quindi c'è una compressione della gestualità. Prima si usava dire si usa questa parte del corpo, ora bene cominciare a dire si usa solo.
Secondo me, siccome si dice a volte che l'antropologia è un sapere sovversivo, no? Perché sovverte punti di vista, opinioni consolidate, la cosa importante è ricordare che al di là delle singole individualità, eccetera, che non c'è niente di naturale nella postura che noi abbiamo, nei comportamenti corporei che abbiamo, no? Non c'è niente di naturale. Li possiamo continuare ad adottare, noi stessi lo facciamo, noi antropologi ci muoviamo e ci comportiamo, però è una bella sensazione questa di ricordare sempre che non c'è una naturalità, che quindi ci sono modalità diverse, tutte ugualmente accettabili, e che quindi quando noi riteniamo che questo modo sia quello giusto perché è quello naturale, ci stiamo sbagliando.
Beh, la naturalezza di un bambino che ha bisogno di essere cullato, la culla, il fatto, prova a farti cullare di nuovo, forse anche questo atteggiamento dell'essere cullato che è importante, c'è una certa repellenza oggi per un adulto a farsi cullare, a essere preso, no? Dalla schiena, la parte lombare, sacrale, il coccige, fino all'occipite, e sentire questa culla posteriore. E c'è un certo imbarazzo, quasi un ritegno culturale. E pensate, tornando sempre all'esperienza con i non vedenti, quello che mi dicono con le nuove scoperte, no? Sulla postura e sullo sviluppo muscolare. Pensate che un bambino non vedente in culla a un certo punto sembra che inizi a scuotere la testa così, e lo fermano, lo bloccano perché non sapevano. Perché sembra che semplicemente che si sta annoiando, anche perché un bambino vedente, anche se ci vede poco a tre giorni, comunque sia, inizia i primi sforzi per andare verso la luce, e quindi tutto questo tempo che impegna va a costruire una muscolatura. Il bambino non vedente inizia a fare così, quindi è già dal terzo giorno inizia una preparazione e una costruzione del corpo totalmente. Quindi si può fare qualcosa, senz'altro, no? In tutto quello che è la costruzione di un corpo.
Il discorso che faceva poco fa sul bricolage mi è molto interessato, mi ha molto incuriosito, mi ha molto anche, come dire, suggerito altre cose, anche se la mia esperienza è totalmente diversa, eccetera. E però vorrei che lei ne parlasse ancora un po', se possibile, cioè nel senso che questa spargere le briciole e poi ricomporle, ma questo sforzo è, come dire, è pericoloso, è in qualche modo doloroso, soprattutto pericoloso, perché poi il ricomporlo è... Cosa comporta?
Beh, mi fa piacere che si usi il termine doloroso più che pericoloso, comunque. In un qualcosa che invece prevede esclusivamente l'utilizzo di un corpo che è assolutamente economico, cioè non, voglio dire, è veramente alla portata di tutti. Ora non capisco perché bisogna spendere soldi per andare in palestra o per... quando il corpo è proprio la cosa più economica di questo mondo, può risolvere veramente delle situazioni molto... E quindi c'è il bricolage, per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, è un qualcosa che accade quindi dentro il corpo. Però mentre lei parlava faceva così con le mani, e sicuramente è una cosa che riguarda anche una manualità, la capacità, questa è molto russoniana come cosa, a un bambino, oltre che avere un insegnamento vis-à-vis, no, ma vis-à-vis bisogna anche che impari un mestiere con le mani, e devo dire, tutte le volte che devo rammentarmi come ho iniziato a danzare, le prime cose che mi vengono in mente, che so, sono degli oggetti di legno che facevo con le mani, sono per esempio la fatica che si durava nel costruire i nostri campini, perché io abitavo in periferia, è una periferia urbanizzata, per cui si costruiva un campino per giocare, però l'anno dopo c'era un palazzo, per cui si andava da un'altra parte, si costruiva un altro campino, alla fine è diventato tutto palazzi. Ma nella mia infanzia ho avuto la possibilità di costruirli, questi campini. Ora non c'è più neanche questa possibilità. Quindi c'è un atteggiamento, per quanto mi riguarda, molto legato ad una manualità, legata ad una costruzione molto pratica, con le mani, con la terra, con gli elementi naturali, il piacere di andare a rubare i baccelli, cioè il piacere di andare a rubare le ciliegie, mi ricordo, finiva la scuola, no? Quindi, e tutto questo poi, alla fine sento l'odore dell'olio quando andavo in campagna, Quindi sento che tutto questo non mi può ritornare insieme nell'atto creativo. Sento che non mi può ritornare insieme nell'atto creativo. Quando per esempio studio tecnicamente è come se eseguissi più o meno degli esercizi in una forma così reiterata, no? Ormai stabiliti. Man mano che però vado avanti tendo a decomporli, a decostruirli. E quindi a trovare all'interno di quell'esercizio una forma di, all'inizio una forma di variazione, e quindi è già una prima forma di decostruzione. Però evidentemente mi sto attenendo ad una, è un po' come se io faccio questo e mi attengo a questa energia, anche se faccio una variazione mi attengo a questa energia, non faccio, che è un'altra cosa, quindi la prima decostruzione per me accade attraverso una forma molto chiara, diretta, un cronos molto chiaro, e già questo è un primo sbriciolamento. Poi è chiaro, tutto questo prevede tante cose, inizia già dalla prima energia che a livello del trapezio, della clavicola, cosa accade qui? Già questo, se già sospendo questo movimento, sento a questa articolazione appartiene un pneuma, una bolla d'aria che mi permette di liberare la cervicale, e già questo movimento assume un altro aspetto. Attenzione, perché quando parlo di spalla, di cervicale, non è semplicemente un atteggiamento gestuale dove c'è un gesto e c'è un gesto. C'è un atteggiamento fondamentale per me dell'essere umano, che è quello della trasmissione. Come si trasmette un gesto ad un altro? Come si trasmette un'energia in un'altra? Com'è che io posso fare senza staccare, senza fare Com'è che lo posso fare invece percependo esattamente un unico momento in cui il braccio, c'è un unico momento in cui l'articolazione può dare il peso giusto e devi coglierlo, perché come alzi un po' di più già questo va in ipertensione e non scende più in quella maniera, quindi devi cogliere quell'unico momento in cui il braccio fa questo. E questa è una pratica, la pratica di decostruire, quindi un po' di sbriciolare tutte queste parti. Poi ti porta evidentemente a ricomporle, e questo molte volte è come un atto poetico, è doloroso perché il primo giorno è tutta una novità, il secondo giorno inizia ad essere una ripetizione, il terzo giorno ti rendi conto che quello che hai fatto il primo giorno è totalmente sbagliato. E quindi è doloroso anche perché nel primo giorno ci avevi messo tutto, pensavi di aver messo tutto in quell'atto, quindi tutto quella che era la tua esperienza, e rendersi conto il terzo giorno che quell'atto dove avevi messo tutto è sbagliato, evidentemente è anche doloroso, ecco.
Mi è molto piaciuto, maestro, che lei, parlando della danza e della sua scelta della danza, abbia ricordato esperienze di lavoro, ecco, e abbia parlato della fatica e del dolore. Vorrei chiedere anche all'antropologa se l'uso del corpo nel lavoro e l'uso del corpo nella danza hanno una parentela che io già credo di aver intuito anche nella decomposizione di cui parlava il maestro, la decomposizione, cioè
decostruzione, via, ora.
Decostruzione, cioè la possibilità in ogni gesto di vedere aperture, cioè non obblighi ma altre vie di uscita dal, ecco, vorrei dire, mi sembra che potrebbe dire tantissimo questa logica trasferita nel campo del lavoro, che riguarda magari l'universalità degli uomini, e più della danza, che specie per noi occidentali è evidentemente una specialità, una professione molto particolare. Ecco, ci trovo un messaggio universale veramente molto importante in questo. Vorrei chiedere di questa parentela tra la fatica della danza e la fatica del lavoro, com'è dal vostro punto di vista?
Beh, a me piace pensare comunque che, non piace pensare, piace praticare, cioè ad un livello del corpo, diciamo, molto così marginale della muscolatura, degli organi, della nervatura, un qualcosa che mi porta un po' a questa idea di decostruzione, di percepire le bolle d'aria nelle articolazioni, quindi un qualcosa di molto marginale del corpo, usando una muscolatura molto sottile, l'articolazione, quei piccoli tendini, qualcosa dentro. Però sento che tutto questo, no, essere in queste soglie, in queste pieghe, no, non così appariscenti, è un po' un nutrimento per tutto quello che è la grande muscolatura, i quadricipiti, i bicipiti, no? Sento che quando lavoro sulla grande muscolatura e bicipiti con il pensiero, perché non è che un bicipite e quadricipite lo azioni esclusivamente con quella porzione del corpo, cioè, però sento che quando porto il pensiero ad una muscolatura molto più sottile, per esempio alla fragilità delle articolazioni, l'articolazione è una cosa molto fragile, perché, no, è questo incontro di due elementi, no, dove l'osso crea una sorta di frizione, no, e che ogni frizione ha una sua angolatura ben precisa, quindi è una cosa molto che porta a un'idea anche di bella debolezza dell'uomo. Ecco, quando lavoro in queste cose molto marginali, sento che anche la grossa struttura ne assume un aspetto diverso, ma soprattutto sento che la grande muscolatura, la grossa struttura, il perimetro può mutare. Se lavorassi esclusivamente sulle grandi masse, sento che il movimento sarebbe sempre quello. Lavorando internamente sento che lo posso dirigere e direzionare in vari, è molto più flessibile. Dunque, è forse vero che concentrandomi e basandomi sulle cose più piccole aiuto quelle più grandi, no? Forse, ecco, questo per me è importante sentirlo dentro, lavorare sui margini, su tutto quello che è un sistema di pieghe, di ascolti. Sento che tutto questo è il nutrimento sostanziale per le grandi masse, le grandi muscolature. Quindi per me questa è una lezione, questo equilibrium, questa sorta di equilibrium, è un corpo democratico?
Allora, per quanto riguarda il lavoro dell'antropologo, in effetti, come diceva Marco Aime ieri nel suo intervento, la prima cosa che porti sul campo è il corpo, no? E più che quello che io ho ravvisato nell'esperienza che ho fatto io è stata soprattutto una decostruzione della percezione del proprio corpo, nel senso che intanto in Sri Lanka io per esempio sono una donna alta, no? Quindi era una percezione veramente originale, cioè se io andavo a vedere una processione io vedevo, di solito non vedo mai niente, sono sempre sotto la soglia della visibilità, e avevo l'abitudine alla postura seduta, per esempio stare sempre seduti per terra, dormire per terra eccetera, e man mano che il processo avanzava, non essendoci specchi, io lavoravo nelle zone della guerriglia, non è che ci fossero specchi, elettricità eccetera, ad un certo punto sono andata in una città vicina e ho pensato cosa ci fa, e passava una donna bianca, ho pensato questa bianca cosa ci fa qua, no? Perché io a quel punto non ero più bianca, perché essendo circondata sempre da coloro che si definiscono brown, io non riuscivo più a percepire me stessa nei termini in cui mi riconoscevo qua con gli specchi e la mia bianchezza, diciamo così, no? La percezione si altera profondamente, credo.